vogliamo tornare nel libro di Zaccaria. Zaccaria, libro scritto durante l'esilio, il tempo del re Dario, uno dei successori del famoso Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Parlando dall'esilio, ha guardato avanti a tempi migliori. Vogliamo leggere il capitolo 8, la prima parte, insieme? La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Io provo per Sion una grande gelosia. Sono geloso di lei con grande ardore. Così parla il Signore. Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, monte santo. Così parla il Signore degli eserciti. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e ragazze che si divertiranno. Così parla il Signore degli eserciti. Se ciò sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei, dice il Signore degli eserciti. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e dalla terra d'Occidente. Li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio con fedeltà e con giustizia. Amen. Che il Padre benedica davvero questa parola perché possiamo essere cambiati. La parola che ho in cuore vede Gerusalemme come la Chiesa, vede la Chiesa come la Gerusalemme scritto qua, la Chiesa che è il popolo di Dio. Gerusalemme ha avuto un ruolo nella storia della rivelazione della persona di Dio, finché non siamo arrivati al culmine, quando Gesù ha detto, né su questo monte né a Gerusalemme si adorerà Dio, ma si lo adorerà in ogni luogo, in spirito e verità. Quando il popolo di Dio non era più, non lo era neanche prima per molti versi, ma delimitato, ristretto ad un popolo preciso, il popolo ebraico. Adesso chi crede in Gesù, che sia ebreo, che sia non ebreo, fa parte della famiglia di Dio. E noi come Chiesa guardiamo avanti a ciò che è stato profetizzato per il popolo di Dio. Qui c'è una visione molto bella anche della città di Gerusalemme. Il versetto primo presenta, anche qui vogliamo imparare a come il limone, dico sempre, il limone è bello a vedere se è lì, ha il suo profumo, però se lo spremi, se lo spingi, tira fuori tutta la bontà, rende moltissimo di più. E noi dobbiamo imparare a spremere la parola per tirare fuori tutto il contenuto. Già fin dall'inizio il Signore si presenta come il Signore degli eserciti, capo di un grande esercito, un popolo che è Lui, un Dio che combatte con tutta la forza che è necessaria per vincere qualsiasi battaglia, qualsiasi guerra. Si rivela al suo popolo come il Dio potente. Ed è questo il Dio che noi adoriamo. Per questo lo dobbiamo invocare come padre, come papà, ricordandoci che è pure il Dio degli eserciti, l'Eterno, immutabile, che ha a suo seguito miriadi di servi per compiere ciò che egli desidera. Può ogni cosa, come è stato scritto, come è scritto nel versetto 6, sarà forse impossibile anche agli occhi miei? C'è qualcosa di impossibile per Dio? E noi con la nostra fede ci allacciamo appunto non a quello che possiamo fare noi, ma a quello che può fare Dio. In questo contesto chiama Gerusalemme, lo vediamo nel versetto 3, Gerusalemme, la seconda parte del versetto 3, Gerusalemme, che possiamo vedere, l'Apocalisse ci autorizza a farlo, Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, Monte Santo. Dopo, e leggiamo il resto del capitolo, ma vorrei parlare del fatto che tutto ciò che noi siamo deriva da quello che Dio è. Dio è santo. Ed è scritto che anche noi dobbiamo essere santo, perché Lui è santo. Tutto quello che Dio è, lo dobbiamo essere anche noi. E qui abbiamo una chiesa, una città, la città nuova di Gerusalemme, città della fedeltà. E vogliamo pensare anche alla fedeltà di Dio. Preparando questa parola ho trovato che per ben 277 volte la Bibbia parla dei patti che Dio stabilisce con noi. 277 volte parla dei patti e Dio opera con noi in base ai patti. Anche quel brano letto prima da Giovanni, è un patto, una parola che Dio dà, non una parola sparata così, come se Dio fosse un uomo. Se sarà possibile, magari. Ma quando Dio parla, la sua parola è così, qui sta la sua fedeltà. Quello che dice lo mantiene, lo onora. Non ci sono contraddizioni in quello che egli dice. Dio è fedele e si lega a noi non dicendo se sarà possibile, come facciamo noi, se Dio vuole, come diciamo anche noi, giustamente. Dio non è legato da niente. Niente lega Dio e quello che dice è potente di mettere in opera, a compiere. Dio è fedele. Dio è fedele nel senso che c'è un'armonia totale fra la sua parola, il suo carattere, la sua essenza, la sua natura. Per questo è fedele. Noi uomini siamo fedeli, ma come si dice qualche volta, c'è un punto di rottura per tutti noi. Dunque noi aggiungiamo, ti sarò fedele, Signore, se tu mi aiuti, se mi concedi la tua grazia, io ti servirò fino alla fine, se tu rimani con me. Dobbiamo sempre aggiungere qualcosa per dire in noi stessi, no, non esistono queste caratteristiche non sono insite nella nostra persona, invece in Dio c'è questa fedeltà, un'armonia, una coerenza totale fra la sua natura, il suo carattere, la sua opera, la sua parola. In base a questo Dio è fedele. Ho già parlato un po' del Signore degli eserciti. La parola rimane. C'è qualcosa che Dio non può fare? C'è qualcosa troppo grande per Dio? E vogliamo anche pensare anche alle sofferenze di Gesù. Ogni tanto sento che scappa una parola. Io ho sofferto come Gesù. Ho sofferto più di Gesù. È una bestemmia, perché nessuno di noi ha sofferto ciò che Gesù ha sofferto. Se noi soffriamo, dobbiamo dire che la colpa è mia, la colpa è nostra, e io soffro perché sono un uomo e sono cose che mi capitano, certamente non li scelgo, ma non posso scegliere di non subire queste sofferenze. È la mia eredità come uomo, nato in un mondo di peccato, e subisco mille volte le conseguenze delle colpe degli altri. Il Signore Gesù, che ha gridato come nessun uomo ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù ha scelto queste cose, ma gloria a Dio, anche nella sua umiliazione, anche in questo momento di massima vergogna, crocifisso sull'immondizzaio, fuori delle mura di Gerusalemme. Lì vediamo la sua fedeltà, perché aveva una missione. Dio ha amato, e c'è stata armonia fra il suo amore e la sua opera, perché poteva, pensando a se stesso, abbandonare quella missione. Poteva dire: non vado avanti con quello che mi ero proposto di fare, quello che il Padre mi ha suggerito. La potenza di Dio si è manifestata anche nel rimanere sulla croce fino al punto di essere abbandonato da Dio, fino al punto di abbandonarsi alla morte, cosa totalmente sconosciuta per esperienza alla persona che era Dio incarnato. Anche qui c'è la potenza di Dio nella sofferenza della croce. Gerusalemme sarà chiamato Monte Santo, perché la santità di Dio è ciò che lo distingue da ogni altra cosa, da ogni oggetto. Non c'è purezza al di fuori di Dio, non c'è bontà al di fuori di Dio. Tutto deve essere separato da Dio, in quanto solo Dio è santo. E solo per mezzo del sangue di Gesù, quando siamo coperti, immersi nel sangue, che noi possiamo accostarci alla santità di Dio. Il sangue ci lava da ogni peccato, ogni traccia di peccato, ogni radice di peccato, e ci presenta puri al 100%, capaci e soltanto allora di presentarci davanti ad un Dio santo, senza essere consumati, senza essere uccisi dalla santità totale e assoluta di Dio. Ma gloria a Dio, se Dio è fedele, se Dio è potente, se Dio è santo, così noi siamo chiamati a conoscere le stesse cose. come vediamo anche più avanti, è un brano ricchissimo, il versetto 8 chiude dicendo: essi saranno mio popolo, io sarò loro Dio con fedeltà e con giustizia. Con l'incoraggiamento nel versetto 9, ed è una parola che lascio a voi anche oggi, così parla il Signore degli eserciti. Notate l'accento di nuovo sulla potenza di chi ci chiama, chi ci esorta. Si fortificano le vostre mani, o voi che udite. In questi giorni, queste parole dalla bocca dei profeti, nel giorno in cui viene fondata la casa del Signore per la ricostruzione del Tempio. Il Signore mi ha vivificato un po' questo brano pensando anche ai locali nuovi. Vogliamo incoraggiarci, vogliamo rendere più forti le nostre mani. Mentre entriamo in una fase nuova della nostra comunità, è una fase difficile, una fase lunga, una fase però che avrà un termine. Noi entreremo nelle cose nuove che il Signore vuole fare in mezzo a noi e per mezzo di noi. Ripeto questo qua, non siamo chiamati a fare nulla noi. Se fossimo chiamati noi a fare qualcosa, dovremmo vedere le nostre forze, le nostre possibilità in mezzo a nostra disposizione. Ci lasceremo anche scoraggiare anche dei nostri limiti. Però noi entreremo, stiamo per entrare in una fase dove vedremo la manifestazione di ciò che Dio vuole fare, che Dio ha preparato per noi e per il Friuli. E anche ieri sera ho gioito nel vedere persone venire da noi, grandi folle non c'erano, però, gloria a Dio, delle persone che hanno ascoltato ma attentamente a ciò che abbiamo detto, si sono avvicinati loro a noi, invece di avere noi che li corriamo dietro dicendo per piacere mi prendo una buscola. Dio vuole fare un'opera. Per questo noi dobbiamo fortificarci, prepararci per ciò che Dio sta per fare. Dio farà anche in questo. Prima di questi giorni, dice il versetto 10, non c'era salario per il lavoro dell'uomo, né salario per il lavoro delle bestie, non c'era nessuna sicurezza per quelli che andavano e venivano a motivo del nemico. E io mettevo gli uni contro gli altri. Ci sono periodi di aridità nella vita delle persone come delle comunità. Ed è qui, gloria a Dio, voglio dire, specialmente qui in Friuli, dobbiamo coltivare questo, la costanza anche nei momenti più aridi, momenti più difficili, anche nella nostra vita. Signore, perché te ne stai lontano? Questo è un sentimento che può venire nella mente dell'uomo, però come il salmista fa sempre, poi ho visto te. Che magari io ero lontano da te, ma tu non eri mai lontano da me. Non vedevo la manifestazione della tua presenza, non ti sentivo. Ma tu c'eri. Vogliamo, fratelli, imparare la perseveranza nelle cose che abbiamo visto, nella persona anche di Dio. E vi chiedo, non è la Chiesa un po' come una famiglia? Non è vero che la famiglia è un po' come la Chiesa? Ogni tanto loro no. Non sempre una donna ha voglia di lavare, stirare, non voglio fare caricature perché dovrei fare non è politicamente corretto dire che la donna che lava, stira e cucina è l'uomo che va a lavorare, ma qualche volta non si ha voglia di fare quello che è il dovere di una moglie, ma non per questo che si manca la voglia o il piacere o il desiderio, non lo fai, perseveri perché sai che c'è un patto, il matrimonio è anche un patto, un contratto che va oltre i sentimenti, così anche per l'uomo, non ha sempre voglia, non è portato sempre da quello slancio amoroso che si alza alle 5 di mattina, vado a lavorare per mia moglie, i miei figli come sono cari. Solo nei film americani vedi queste figure, forse nei cartoni più che nei film. Non sempre siamo spinti da questi sentimenti, però andiamo avanti. E poi superiamo questo problema e torna anche l'abbraccio, torna la gioia di fare queste cose, ma se le persone basassero la loro famiglia sui sentimenti del momento, non esisterebbe famiglia sulla faccia della terra. Anzi, è un po' una caratteristica forse di questa società moderna che cerca il piacere. Devo stare bene oggi, se non sto bene oggi e si ripete anche domani, me ne vado. Taglio la corda e cerco il piacere, cerco quello che mi soddisfa, trascurando patti, parole, giuramenti fatti anche davanti a Dio. Così come la mancanza di perseveranza, di grinta in una famiglia porterebbe allo sfacelo, alla distruzione della società come la conosciamo, anche nella Chiesa. Ci vuole questa perseveranza, ma anche nel nostro cammino con il Signore. Ed è per questo che c'è il periodo senza salario, si lavora senza vedere niente. Però, gloria a Dio, c'è, lo dico non come battuta, dopo il versetto 10 viene il versetto 11, che è una bella notizia. Ma ora io non sono più per il rimanente di questo popolo come ero nei tempi passati, dice il Signore degli eserciti. Infatti ci sarà un seme di pace, la vite porterà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti, i cieli daranno la loro rugiada. Darò a questo popolo superstite il possesso di tutte queste cose. Così come siete stati una maledizione fra le nazioni, così, o casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, si fortificano le vostre mani. E parla appunto del lavoro con il salario. Io vi salverò e sarete una benedizione. Questa è una caratteristica che voglio condividere con voi oggi. La Chiesa deve essere un gruppo benedetto, deve essere un popolo felice, deve godere della bontà del Signore, la sua provvisione. Però la Chiesa assume il suo ruolo completo, quello per cui è stato anche creato, quando è di benedizione alle nazioni, benedizione al circondario, ai vicini, al proprio paese, quando i doni dati in chiesa arricchiscono chi non crede in Dio, dove la pace del credente diventa la pace del non credente, dove la salute del credente diventa la salute del circondario. Gesù che ha detto ai 12, poi 70, andate, pregate, guarite le città, portate la guarigione nelle città, non ai credenti, ma nella comunità. E ha dato doni di guarigione, l'unzione per portare la benedizione lì. Voi sarete di benedizione. Se io prego per locali nuovi, è perché la Chiesa sia di benedizione maggiore ai dintorni, perché abbiamo strumenti più potenti per raggiungere non soltanto le 4 o 5 località dove operiamo oggi, ma perché possiamo già iniziare a vedere quella nuvola piccola piccola che è una chiesa nostra in ogni comune del Friuli. Impossibile oggi per noi, una fantasia. Però, abbiamo già letto, sarà forse impossibile anche agli occhi miei. Indicatemi, fratelli, un paese del Friuli con la sua popolazione che non è amato da Dio, dove Dio pronuncia un giudizio, voi dovete morire. Oh, la dichiarazione di Dio è voi dovete vivere. Io non voglio che neanche una persona perisca. In ogni paese, in ogni borgo, vediamo che Dio ama e opera. Noi ci arriviamo magari una volta all'anno, ma Dio costantemente si rivolge alle popolazioni di ogni borgo del Friuli. Io vi salverò e voi sarete una benedizione. Questa è l'identità. Non so se dirlo con un imperativo, che dobbiamo entrare in questo. Penso che è più corretto dirlo come annuncio, come il testo qui. Voi sarete una benedizione. Punto e basta. È un annuncio. Amen? Voi sarete una benedizione perché Dio avrà operato così potentemente in voi. Il versetto 18. La parola del Signore degli eserciti, di nuovo la potenza mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti e parla poi del digiuno che diventeranno questi momenti, momenti di grande gioia. Chiudendo alla fine del 19 con un comandamento. Amate dunque la verità e la pace. Poi noi dobbiamo amare la verità e la pace. Un po' ieri abbiamo avuto occasione di parlare della verità. La verità è ciò che è scritto nella Bibbia. Qualsiasi cosa in conflitto con ciò che è qui. Qualcuno ha conosciuto il pastore che mi ha battezzato. Aveva mal di schiena, gli hanno fatto un'iniezione di morfina. Ha detto, ma si stava così bene, non sono mai stato così allegro, così felice e gioioso in vita mia con questa droga. Non è diventato un tossicodipendente, però avevo un mal di schiena. Ha detto, capisco i tossici. Però chi dice che questa è una via che porta alla pace, alla gioia, alla felicità, sbaglia. Perché è di breve durata e poi il piacere diventa una schiavitù, come anche altre cose. La pace vera è basata sulla verità. E la verità è contenuta nelle scritture. La verità è manifestata perfettamente nella persona di Gesù, che ha potuto dire di essere la verità. Così vorrei tornare indietro un momento anche per vedere qualcosa della santità che noi dobbiamo conoscere. Versetto 16. Queste sono le cose che dovete fare, ordini. Dite la verità ciascuno al suo prossimo. Fate giustizia, ciò che è giusto, nei vostri tribunali, secondo verità e per la pace. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio. Fratelli, purifichiamoci da qualsiasi traccia di queste cose, perché sono cose che Dio odia. Diventa una macchia nel rapporto che abbiamo con Dio. Come fra di noi, se c'è una cosa, un risentimento, questo interrompe quella, la bellezza, la ricchezza della comunione fraterna. Se c'è un sentimento del rancore, un peccato non perdonato. Dio odia queste cose. E qui notiamo che vari brani, varie frasi in questo brano che ho letto fanno riferimento, cioè si riferiscono a chi ha subito un torto, non necessariamente a chi ha fatto un torto, cioè non tu che hai subito un torto, non permettere a certi sentimenti di nascere e perdurare nella tua vita. Liberatene per amore di pace. Il brano chiude: amate dunque la verità e la pace. La pace che vale molto più, deve valere molto più per te che non la tua ragione in un certo discorso. La pace. Devi fare una rinuncia. O quello che ottieni perdendo, qualche volta lo dico in friulano, quello che ottieni rinunciando a quel metro quadro di terra vale molto più di quello che perdi. La pace, l'armonia in famiglia, in comunità, nella società. Dunque amiamo la pace. Costerà come è costato a Gesù, come è costato a Lui, che per portare la nostra pace è dovuto andare sulla croce, croce che ha scelto. E poi, io negli ultimi versetti di questo capitolo, dal 20 fino alla fine, ho scritto due volte, non so quando, qualche anno fa, due volte la parola risveglio, anche prima ce l'ho. Perché così parla il Signore degli eserciti. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città. Gli abitanti dell'uno andranno all'altro e diranno: andiamo, andiamo ad implorare il favore del Signore e a cercare il Signore degli eserciti. Anch'io voglio andare. Molti popoli e nazioni potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e a implorare il favore del Signore, perché vedranno che le Madonne non salvano, che siano nere, verdi, ad argento. Vedranno che il New Age, lo shampoo che dà pace all'anima, non funziona. Vedranno che i maghi danno una parola che porta alla perdizione. Vedranno che vincere col gratta e vinci, no, anche se vinci, alla fine non hai niente. Ma vedranno che chi confida nel Signore è ricco, ha tanto, ha pace, ha gioia, una gioia vera, indipendentemente dalle circostanze in cui uno si trova. Così parla il Signore degli eserciti. Chiudo dicendo anche di quello che noi siamo. Chi di voi è potente qui oggi? Chi si sente una potenza addosso? Chi si sente, oh, fammi vedere uno spirito maligno, fammi vedere un ammalato, un morto? Possiamo prendere esempio da Sansone. Sansone era forte, però gli hanno tagliato i capelli, accorcio questa storia. Sigillo o segno della sua potenza, ed è andato fuori a combattere. Era forte o era debole? Lui si sentiva forte come prima, non si è accorto di niente, è andato a combattere e poi ha scoperto di essere debole. Vi porto questo esempio per dire il contrario. Voi potete sentirvi deboli, ma non importa come ci sentiamo. Il sentimento per Sansone era un inganno. Si sentiva forte, non importa se c'era l'unzione di Dio, se Dio era con lui. Lui era forte. E se noi siamo sotto l'unzione di Dio, non ne avremo quel tremolio o brividi o pelle d'oca o altre cose. Avremo una consapevolezza interiori di una forza che non sentiremo in termini di calore o vibrazioni o quello che il mondo cerca, ma avremo un'autorità. Non ci sentiremo forti, ma saremo forti e pregheremo per gli ammalati e guariranno e pregheremo per situazioni familiari e le situazioni si risolveranno e vedremo delle situazioni di lavoro difficili e vedremo che la persona, invece di avere il problema della mancanza di lavoro, avrà il problema di quale lavoro scegliere. Perché il popolo di Dio conoscerà questo tempo di refrigerio, tempo di visitazione, quando Dio opera in un certo modo dopo aver messo giù una base forte per una nuova fase nell'opera. Fratelli, la Chiesa è forte, la Chiesa ha potenza, perché Dio è con lei e con la Chiesa. Il popolo di Dio è forte perché Dio lo accompagna in ogni momento, in ogni sua missione. Si deve rivestire la Chiesa di questa forza e camminare, esercitarla per fede. Il versetto 23 chiude dicendo così. Così parla il Signore degli eserciti, ecco il Dio forte. In quei giorni avverrà che 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo, possiamo dire cristiano, evangelico, non voglio esagerare qui, ma un figlio di Dio, un servo di Dio ai giorni nostri. Ripeto, 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni piglieranno un giudeo per il lembo delle vesti e diranno: noi verremo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi. Questo è il segreto, fratelli. Dio con noi. Amen.